incontri con la Fondazione Milchanou.
Proseguono gli approfondimenti all'interno della rubrica Incontri con la Fondazione Chanou sulla Prima Guerra Mondiale insieme ad Alessandro Celi. Buongiorno Alessandro, ben ritrovato.
Buongiorno.
Riprendiamo i nostri incontri. Di che cosa parliamo oggi?
Oggi ci soffermiamo ancora sul periodo precedente lo scoppio della guerra, almeno in Italia, quindi prima del 1915, analizzando qualche esempio di letteratura, potremmo dire profetica o all'epoca fantascientifica, sulla guerra.
Devi spiegarci meglio forse di che cosa
sì.
si tratta.
Gli storici che si sono interessati alle cause dello scoppio della guerra hanno rilevato come diciamo a partire dall'inizio del Novecento, quindi nei 10-15 anni prima della guerra, fossero stati molto numerosi gli scrittori, soprattutto di letteratura popolare, che immaginavano una grande guerra a livello europeo.
E quindi anticiparono quanto stava per succedere, in sostanza.
L'interesse che, secondo me, risiede in questo tipo di studi è quello non tanto di anticipare come poi la guerra sarebbe stata, perché in realtà sono stati pochissimi quelli che hanno capito il livello di distruttività che la guerra moderna, industriale, poteva raggiungere, quanto quello di farci capire come la guerra era in qualche modo attesa, sperata o temuta. Cioè si sapeva che prima o poi qualcosa di grosso in Europa sarebbe accaduto, perché le tendenze, i processi in atto tra le diverse potenze europee portavano in quella direzione.
E quindi come hanno sviluppato questo concetto?
Ma il concetto si va da possiamo avere dei romanzi di spionaggio che denunciano ad esempio la guerra di spie, a delle vere e proprie narrazioni belliche in cui si immaginano invasioni ad esempio sull'Inghilterra da parte di volta in volta dei francesi, dei tedeschi, dei russi. C'era una grande varietà, piuttosto che conflitti tra la Germania e la Russia zarista. C'è tutta una serie di scritti che comunque hanno un unico comune denominatore. In Europa sta per succedere qualcosa di grosso.
E capiremo cosa sta succedendo anche in quel periodo in Valle d'Aosta. Prima Ziba. Veniamo di nuovo insieme al nostro amico Alessandro Celi per continuare a parlare della Prima Guerra Mondiale. L'attesa di una guerra rivelata, registrato anche in Valle d'Aosta?
Facciamo una piccola premessa. La maggior parte dei romanzi che immaginano questa grande guerra europea sono pubblicati a puntate sui giornali, soprattutto i giornali popolari. Forse oggi abbiamo più idea nei giornali americani, ad esempio le strisce dei fumetti, tipo non so, Charlie Brown o cose del genere. All'epoca il fumetto non era ancora così diffuso e si attirava l'attenzione del lettore con grandi romanzi a sensazione. Per rispondere alla tua domanda, in Valle d'Aosta grandi giornali quotidiani che potevano pubblicare questo tipo di letteratura non esistevano. Esistevano dei settimanali che però ragionavano con la stessa logica: in prima pagina taglio basso, feuilleton, ovvero sia appunto romanzo a puntate. L'esempio che mi viene in mente più calzante di questo spirito, di questa attenzione dei giornali nei confronti della guerra, è apparso durante il 1905-1906 sul Jacques Bonhomme, che era uno dei settimanali all'epoca pubblicati in Valle d'Aosta, e riferiva della guerra di Crimea. E la cosa che mi ha colpito di più, guerra di Crimea, che lo ricordo si era svolta 50 anni prima, 1854-56. La cosa che mi ha colpito di più era il titolo con cui questo feuilleton veniva promosso: Le Port Arthur du 1854, il Port Arthur del 1854. bisogna capire che cos'era Port Arthur. Port Arthur all'epoca indicava una località in Cina intorno alla quale si stavano combattendo i russi e i giapponesi nell'ambito delle guerre coloniali per il controllo appunto della Cina, della Corea e della Manciuria. Quindi abbiamo un cortocircuito molto significativo, si fa riferimento alla guerra di Crimea che era in qualche modo era stata la grande guerra a cui i valdostani avevano partecipato fino a quel momento, quella più lontana, quella più esotica, i soldati valdostani avevano combattuto in Crimea. Si riallacciava questa guerra di 50 anni prima con la cronaca del tempo, per quale scopo? Per aumentare la tiratura dei giornali. Evidentemente la guerra era un argomento che interessava anche in Valle d'Aosta.
Ci fermiamo per poi riprendere anche la motivazione perché secondo te è interessante questo racconto fra poco. Abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori il Port Arthur, questa zona, questo porto messo sotto assedio dai giapponesi, ma perché hai scelto proprio questa citazione e perché ritieni interessante questo racconto, Alessandro?
Proprio per il cortocircuito tra la Crimea di 50 anni prima, l'attualità della cronaca bellica del tempo e appunto l'interesse che la pubblicazione di questo tipo di feuilleton aveva per i valdostani. Ora, avrebbe avuto molto più senso fare una storia della guerra di Crimea, perché quello sì che interessava direttamente i valdostani, perché molti vi avevano partecipato. Parlare del conflitto russo-giapponese, quando comunque in giro per il mondo altri conflitti esistevano, voleva proprio dire che anche i lettori valdostani, e Jacques Bonhomme era in quel momento forse uno dei fogli politicamente più seguiti, perché era espressione dei Farinè, che erano che esprimevano un gruppo che in quel momento, una famiglia che in quel momento esprimeva due deputati in Parlamento, quindi in qualche modo era il portavoce del gruppo politico egemone in Valle d'Aosta, che, di che cosa parla per, se vogliamo, alleggerire la politica o la cronaca locale, ci parla di una guerra che avviene dall'altra parte del mondo tra due potenze che probabilmente nulla avevano a che fare con i valdostani. Questo ci dice una cosa molto interessante, che appunto l'interesse per la guerra o comunque per i conflitti era vissuto anche in Valle d'Aosta.
Ma solo in Valle d'Aosta o anche in altri stati accadeva?
Ma questo accadeva appunto dappertutto. Diciamo in tutta Europa o in tutta Europa dove c'era una stampa sufficientemente libera. E rivela questo sentimento molto molto diffuso. Poi farò qualche esempio prendendolo da un libro molto interessante di uno storico inglese che si chiama Niall Ferguson, che 15 anni fa ha scritto un libro, l'edizione italiana dice La verità taciuta, in cui introduce appunto il tema della Prima Guerra Mondiale descrivendo come in Francia piuttosto che in Inghilterra questa idea del conflitto generale fosse ormai potremmo dire accettata dall'opinione pubblica. Quello che non nessuno o pochissimi avevano capito, lo ripeto, era l'impatto che l'industria avrebbe avuto sulla guerra. Tutti si aspettavano un conflitto da 2 mesi al massimo, con una battaglia decisiva combattuta appunto dopo circa un mese dalla mobilitazione di tutti gli eserciti, e a quel punto sarebbe stato veramente un giudizio di Dio: chi vinceva vinceva, chi perdeva perdeva, e avrebbero ridisegnato un po' i confini d'Europa sulla base dell'esito di questa vittoria. Sappiamo con il senno di poi che così non è stato. Perché? Perché l'industria, l'industrializzazione, la meccanizzazione, la possibilità di avere armi sempre più potenti e in quantità potremmo dire illimitata, fecero sì che la guerra diventasse quella carneficina che ricordiamo ancora oggi.
Possiamo concludere, Alessandro, quindi che la guerra era attesa da tutti, ma tutti pensavano che durasse poco, che fosse breve.
La stragrande maggioranza dei lettori e dei pensatori, degli intellettuali, sì. L'unico caso famoso riportato di una previsione che invece è azzeccata è contenuta in uno studio molto poderoso, sono 6 volumi, di un personaggio che non era né un militare né uno studioso, ma un finanziere di Varsavia, tale Ivan Bloch, che nel 1899 scrisse appunto uno studio, un'analisi in cui chiedeva: è possibile la guerra oggi? Lui diceva: no, non è possibile, perché primo, la tecnologia ha reso le armi micidiali, questo fa sì che devono essere mandati in battaglia molte più persone rispetto a prima, perché il tasso di mortalità sarà molto più alto, quindi parlava di mobilitare milioni di persone, e di conseguenza l'impatto sull'economia di ciascuno stato sarebbe stato fatale. Da finanziere faceva un ragionamento economico: la guerra non porta vantaggi, porta soltanto distruzione. Questo purtroppo sarà dimostrato dai fatti, e i fatti anche ci dicono che la profezia di Bloch non fu assolutamente seguita o considerata. Purtroppo aveva ragione.
Grazie Alessandro per essere stato con noi. La prossima settimana ci occuperemo in modo particolare della nostra regione?
Sì, penso di fare un discorso su come il primo anno di guerra in cui l'Italia non combatté fu recepito in Valle d'Aosta, che dove invece molti valdostani emigrati in Francia erano direttamente interessati al conflitto.
Bene, allora per questi appuntamenti con la storia, in modo particolare con la Prima Guerra Mondiale, vi invito a restare in ascolto dell'appuntamento con la Fondazione Chanou. Ringrazio Alessandro Celi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie ai nostri ascoltatori che come sempre ci hanno seguito. I nostri programmi continuano con altri argomenti e potete riascoltarli sul podcast sul sito www.radioproposteinblu.it.
La Fondazione Émile Chanou vi aspetta la prossima settimana.